La nostra riflessione sulla misericordia è partita dalla rivelazione biblica. Già nell'Antico Testamento protagonista è sempre il Dio che desidera la vita, la felicità dell'uomo, un Dio che non abbandona mai la sua creatura e che gli offre sempre un'altra chance. Nel Vangelo di Luca poi, in pagine molto appassionanti, Gesù stesso è la misericordia di Dio. In Lui, ieri ci è stato detto, la misericordia si è fatta tenerezza. Decisivi quindi nella nostra vita di uomini e donne sono l'amore e la misericordia, vissute in una società che continua a riproporre situazioni di povertà, di sofferenza, di violenza, ma anche di povertà spirituale, di relazione, di cultura. Scrive il Cardinal Casper: la misericordia individuale non vuole e non può sostituire la giustizia sociale, ma può essere l'ispirazione e la motivazione a darsi da fare. Ieri Padre Felice ci ha mostrato come il programma di Papa Francesco sia il programma di riproporre Dio. Diceva: per questo passerà alla storia. D'altra parte, questo insegnamento ci ripropone la situazione attuale del mondo, dove più di 2/3 degli uomini vivono in povertà e in miseria. Lui lo ha detto ieri più volte: l'1% vive nell'abbondanza e l'1% gode mentre il resto muore. Così aumenta l'abisso sociale tra benestanti e poveri, ma aumenta anche il deserto spirituale, nel quale molti si domandano: come posso oggi trovare Cristo? Come e dove incontro Cristo? In questa situazione la misericordia diventa chiave dell'esistenza cristiana. Diventa una spiritualità dagli occhi aperti. Passiamo subito adesso la parola a Padre Felice.
Sì, quello che avrei voluto fare all'inizio, fatto da Don Vittorio, cioè tentare di vedere cosa abbiamo cercato di fare ieri e qual è il cammino di oggi. Intanto una cosa appare chiara, che l'annunzio bello, la buona notizia di un Dio che si mostra deciso non a usare i modi forti per correggere l'uomo, ma a usare i modi leggeri, quelli dell'amore, quelli dell'accoglienza, è qualcosa che noi altri siamo portati a rifiutare. Identifichiamoci un attimino con il figlio maggiore, il quale non è assolutamente d'accordo che si fa festa per uno scialacquatore, per uno che ha rovinato i beni che in qualche modo erano del padre, ma erano poi di tutti e due questi figli. Allora, misericordia, atteggiamento di misericordia, poiché poi coinvolge noi, perché dicevo ieri, il problema di Dio è anche il problema dell'uomo, per sapere chi sono io dovrei sapere pure chi è Dio. Poiché il problema dunque della misericordia ci coinvolge e ci rende molto cauti, ecco, oggi vogliamo affrontare questo aspetto. Misericordia chiave dell'esistenza cristiana. Vi ricordo alcune frasi che ieri abbiamo letto ripetendo parole di Papa Francesco. La misericordia nel suo aspetto più femminile è il viscerale amore materno che si commuove di fronte alla fragilità della sua creatura appena nata e la abbraccia, fornendo tutto quello che le manca perché possa vivere e crescere. Questo atteggiamento il padre del figlio prodigo lo ebbe anche con un figlio piuttosto cresciutello, ma che forse si stava finalmente affacciando alla sua umanità responsabile. E nel suo aspetto propriamente maschile, dice sempre il Papa Francesco, la misericordia è la fedeltà forte del padre, che sempre sostiene, perdona e torna a rimettere in cammino i suoi figli. Aggiungo i buoni e i cattivi, il figlio minore e il figlio maggiore, perché nessuno dei due aveva compreso che cosa poteva significare essere figlio o essere figlio libero in una casa di creature che si amavano, ma dove non c'erano né padroni né servi. E il Papa conclude questo breve paragrafo: è sempre alla portata di tutti agire con misericordia. E qui, scusatemi l'espressione, cade l'asino. Sempre alla portata di tutti agire noi come agisce Dio. Le rimostranze del fratello maggiore sono nostre. È sempre alla portata di tutti provare compassione per chi soffre. No, è alla portata di tutti girare la testa per non vedere, passare a un altro canale. Commuoversi per chi ha bisogno. No. Pensare che abbastanza per noi non è mai abbastanza e c'è qualcuno che possa togliermi quel poco di sicurezza o quel tanto che ho acquistato. Indignarsi, no, non è alla portata di tutti, è alla portata di tutti adattarsi. Quale indignarsi? Non so chi di voi si ricorda alcuni anni fa quel libretto rosso di un novantenne francese che aveva proprio come titolo Indignatevi. È alla portata di tutti rivoltarsi delle viscere di fronte a una patente ingiustizia e porsi immediatamente a fare qualcosa di concreto con rispetto e tenerezza per porre rimedio alla situazione. Ancora qua, Papa Francesco, permettimi di dirlo. No, non è alla portata di tutti. È alla portata di tutti saltare sul carro che vince o sul cavallo vincente. Questa io credo sia la nostra situazione. Tuttavia, se la tenerezza, se la misericordia sono la buona parola che il Verbo di Dio è venuto a dirci, è importante prenderla sul serio se vogliamo avere una qualche speranza di salvezza. Gli atteggiamenti come questi ci vengono raccontati da Luca. Ieri ricordavamo che i quattro evangelisti, se ci mettiamo pure Paolo, diventano in qualche modo cinque, ma Paolo non racconta la vita di Gesù, la interpreta. Comunque i quattro evangelisti ci danno un aspetto particolare del messaggio del Signore. Noi ci stiamo fermando quest'anno moltissimo anche su Luca, anche perché il Vangelo domenicale ci fa riflettere su Luca. Cominciamo dal domandarci una cosa che forse è alla portata davvero, questo qui sì, di tutti. Io credo che quando siamo angosciati, quando realmente veniamo disturbati ma piuttosto scossi nella nostra quiete, nei nostri schemi mentali, ci domandiamo: ma io che devo fare? forse qualcuno di noi fa una domanda ancora più profonda: ma chi devo essere? Se mi trovo in un mondo di lupi, chi devo essere? Agnello che si fa mangiare? Lupo che sbrana con altri? E che volto devo mostrare? Devo fare buon viso a cattiva sorte? Devo adattarmi fino al punto da farmi scuoiare? Per il credente queste domande, che fare, chi essere, che volto mostrare, per il credente la risposta dovrebbe essere ovvia. Stiamo attenti però, non per il credente che dice di credere, questo lo siamo tutti, ma per il credente che veramente, ecco, non proseguirò molto su queste cose, che segue il Cristo e ha la fede non solo nel Cristo, ma del Cristo. Per un credente, cioè, che vede il mondo come lo vede lui, che vede l'uomo come lo vede Cristo, che vede il mondo con gli occhi del Padre, ecco, per un credente la risposta dovrebbe essere semplice, e cioè: io so chi sono immagine di Dio, io sono somiglianza di Dio, e ogni uomo lo è, anche Hitler, anche Pol Pot, anche coloro che hanno deciso di buttare la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. In questi giorni Obama ci piangeva sopra, ma quella decisione fu tremenda e certamente non era causata dalla voglia di far finire la guerra, che praticamente era finita, come dicono i documenti, ma dalla voglia di una supremazia che cominciava appena finiva la guerra. Tutti siamo figli di Dio, ma se guardiamo attorno a noi, allora le cose veramente si complicano. Perché, permettete qua, dato che Don Vittorio parla di esistenza, dobbiamo parlare di essenza. La nostra essenza è questa: siamo figli di Dio, siamo immagine di Dio, ma la nostra esistenza rispecchia la nostra essenza? Viviamo secondo quello che siamo, o viviamo, direbbe Pirandello, secondo la maschera che ci mettiamo? C'è corrispondenza? Se ci fosse corrispondenza, saremmo teleioi, perfetti, come il Padre, in cui esistenza ed esistenza e essenza coincidono. Nella esistenza concreta, l'uomo non è visto dall'altro uomo come immagine di Dio, è visto come estraneo, nella migliore delle ipotesi, extracomunitario, straniero. Nella peggiore delle ipotesi è visto come nemico. Teorizzava che l'altro è il tuo nemico un tizio, e cioè Carl Schmitt, che fu processato a Norimberga assieme a tutti gli altri criminali di guerra tedeschi, ma ce ne dovevano essere molti altri di questi. Oppure l'altro è il tuo inferno, altro che il tuo paradiso, è il tuo inferno. Nell'esistenza questo percepiamo noi, percepiamo cioè una distanza enorme tra ciò che noi altri siamo e ciò è il modo come noi altri viviamo. Qui nasce il nostro problema: come agire da umani in un mondo dove i disumani abbondano? Io credo che sia problema di tutti. Non c'è ufficio, non c'è scuola, non c'è quartiere dove questa domanda non viene fatta. Come vivere da umani dove i disumani abbondano? Come vivere da misericordiosi dove l'indifferenza, per dirla alla siciliana, si taglia? Come vivere da umani in un mondo di lupi, possibilmente senza farsi mangiare, ma senza neppure offrire, che so, il proprio collo per farsi svenare? Come fare? Diventare lupi, farsi crescere unghie, zanne, Sì, perché la tentazione c'è. In fondo, se noi guardiamo alla difficoltà che hanno gli americani di deporre le armi, quelle che portano in casa, e sta qui. Loro hanno accettato che il mondo è fatto di nemici e di lupi, quindi la Costituzione loro permette che si abbiano perfino armi da guerra per potersi in qualche modo difendere. San Paolo ci viene in aiuto e dice una frase che noi leggiamo molto spesso, soprattutto quando leggiamo l'inno all'amore, ma ci passa, badando alle parole dolci e belle che lui dice, dimentichiamo questa frase. Lui dice: sì, siamo immagine di Dio, ma non vediamo Dio come lo vediamo, come in uno specchio. Noi crediamo che Dio è amore, ma vediamo, ma concretamente oggi qui tra noi vediamo Dio come in uno specchio. Voi dite: perfetto, se lo vediamo come in uno specchio lo vediamo come... no, perché mica si tratta degli specchi che sono della Ginori, non so chi li fa gli specchi qua, ma si tratta degli specchi antichi dove l'immagine era abbastanza deformata. E lui aggiunge: non appare ciò che siamo. Ecco chi siamo noi. Siamo creature che più che essere umani, siamo creature che sono nate, chiamate a diventare umane. Dio ci fa figli suoi, ma in realtà ci chiama a diventare figli suoi. Per dirla in termini che per me hanno una valenza importantissima, tutti nasciamo maschi, ma siamo chiamati a diventare uomini. Tutti nasciamo femmine, ma siamo chiamati a diventare donne. Tra femmina e donna, tra maschio e uomo, c'è una differenza enorme. Tutti nasciamo come piccoli, voraci, divoratori del latte di mamma, delle cure di mamma, e siamo chiamati a diventare amore come Dio. Ma il punto è che dall'atteggiamento di chi soltanto riceve, direbbe Freud, dall'atteggiamento orale di chi succhia sangue, vita ad altri, a chi dona la propria vita, e dovrebbe essere questo l'atteggiamento di chi ha raggiunto la propria perfezione umana, c'è tutto un cammino che esige il nostro sì, cioè la nostra libera scelta. Nei fatti, allora, potremmo dire che la nostra esistenza contraddice la nostra essenza, ma diciamo così, la nostra esistenza è in qualche modo in contraddizione con la nostra natura. Per questo stiamo male. Quando c'è corrispondenza fra ciò che io sono e ciò e il modo come vivo, c'è la felicità. Non lo insegna, lo insegna San Tommaso, il quale dice: il piacere, la gioia non è il, come devo dire, il cagio sui maccheroni o la foglia di basilico sulla pasta asciutta, o c'è o non c'è, sembra pasta asciutta, no, la gioia è l'effervescenza di chi ha raggiunto la propria perfezione, e la propria perfezione si raggiunge quando si è, si vive secondo quello che si è. Per questo un uomo veramente umano ha sufficienza amore per vivere da umano anche dove amore non ce n'è. Ma che direzione ha preso l'umanità? Perché questa umanità è uscita dalle mani di Dio. Un'umanità non umanizzata, una umanità, non mi ponete per piacere il problema se il nostro meglio sia all'inizio come l'epoca d'oro o alla fine, non mi ponete il problema del peccato originale, che andremo un pochino per le lunghe. Tuttavia, peccato originale o non peccato originale alla Sant'Agostino, siamo vissuti tanti secoli senza saperla questa parola. Tuttavia, una cosa è certa, che mentre gli animali sono quello che devono essere, l'uomo non esce dalle mani di Dio come deve essere, ma come è chiamata ad essere. Allora siamo creature, come dicevo prima, realmente in cammino. Questo vuol dire che Dio si è giocato una grande carta. L'uomo è l'unico essere che gli poteva riuscire o gli poteva fallire. Questa è la tragedia, o se volete, la grandezza dell'uomo, che può mettere in scacco perfino Dio. E questo Dio, preferisce dire la teologia ebraica, è come se si fosse ritratto, si mette dinanzi alla dignità e alla grandezza di questa creatura e aspetta il suo sì. Ci sono tratti interessanti, per esempio nel libro della Genesi, quando Dio mette Adamo di fronte a tutti gli animali per vedere come li avrebbe chiamati. Cioè quasi quasi, ma Signore, dove è la tua onniscienza? Direbbero i greci. Ma lasciamo stare la filosofia e i parametri greci, andiamo al racconto che ci fa la Bibbia. L'umanità non ha scelto quella di essere immagine di Dio, né ha scelto il cammino di andare liberamente verso questa somiglianza di Dio, ha scelto di scimmiottare Dio, ha scelto di credere, di poter decidere da sola dove era il bene e dove era il male, l'albero del bene e del male. Addirittura ha creduto necessario rivendicare con una bugia enorme, con una illusione enorme, con un autoinganno enorme, che da se stessi questi uomini primitivi erano loro l'origine della vita, anzi che l'umanità non doveva a nessuno l'origine della vita. Devono passare, che so, perlomeno, almeno se dobbiamo stare al libro che vi citavo ieri, il libro della Sapienza, devono passare almeno, ma non so quanti secoli dalla creazione, è difficile dirlo, ma dobbiamo arrivare al primo secolo avanti Cristo per poter sapere che si teorizza che siamo nati dal caso. Chi di voi ha curiosità, legga il secondo capitolo del libro della Sapienza e si accorgerà di questo. Ma là dove gli uomini decidono loro cos'è il bene e che cos'è il male, distruggono il bene e il male, e già hanno scelto di passare alla categoria dell'utile a me, dell'inutile a me. Distruggono la categoria del giusto e dell'ingiusto. Il bene lo decido io ed è quello che conviene a me. E quando l'uomo si sente origine della vita, si è staccato decisamente da Dio, e cosa, quale legge vige in questo caso nell'umanità? La legge delle bestie. Perché è il più forte che decide cos'è il bene e che cos'è il male. A me piace fumare sigari, anzi toscanelli, quelle fetenti. E che cosa mi importa se voi vi rivoltate? A me piace. Se ce la fate, buttatemi fuori, non sarebbe difficile. Ma questo è secondario. Ma immaginate che io abbia la guardia del corpo e vediamo chi mi tocca. Io fumo toscanelli. Se volete, faccio la camera a gas, chiudo fuori, guai chi esce. Perché vi voglio fare vedere chi sono io, uno che impone il buon odore dei toscanelli, altro che il buon odore del greggio. Le conseguenze sono sotto i nostri occhi, amici, e in questa esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, purtroppo, dico purtroppo, non molto considerata da tanti di noi preti, il Papa, che segue qua un cammino tipico della JOC, cioè il vedere, giudicare e agire, al capitolo secondo accenna a quali sono le conseguenze che l'umanità di oggi, non quella di ieri, vive. Parla di una economia di esclusione. Lo dicevamo ieri, chi esclude? Quell'1%. E chi ci sta attorno? che è salito sul carro del vincitore. No alla nuova idolatria del denaro. Il denaro dà la forza. Il denaro compra scagnozzi. Il denaro compra armi. No al denaro che governa invece di servire. No alla inequità. È una parola cara. Lui le inventa le parole, Papa Francesco, negli esercizi ai preti ne inventa alcuni. Interessante, vabbè, ma il suo stile è bellissimo. No alla inequità che genera violenza. Inequità. Il Papa dice, lo ripeterò forse da qualche altra parte, il mondo non è iniquo, è inequo. O se volete, è iniquo perché è inequo. E poi parla di alcune sfide culturali che non sto qui a rivedere, ma il secondo capitolo io lo raccomando a tutti i miei confratelli. Le conseguenze dunque sono sotto gli occhi di tutti, e i più giovani tra voi, o meglio quelli giovani come me, conoscono forse Jay Hawks, questo cantante americano, il quale, dopo avere parlato di tutte le ipocrisie di oggi, a un certo punto, alla fine della sua canzone, dice: la migliore cura per i postumi è continuare a bere, cioè stordiamoci, fumiamoci il cervello, perché esattamente non c'è niente da fare. Ma questa è disperazione, amici, ecco quello a cui accennava Don Vittorio. Questo scalfisce l'anima, questo ci rovina dentro, perché ci toglie ogni gioia di vivere, ogni gioia di lottare, e ci fa adattati a questo mondo. Mentre il Vangelo, mentre la buona notizia è la notizia della transustanziazione del mondo degli uomini in regno di Dio, simboleggiata nella realizzazione della transustazione del pane nel corpo di Cristo e del vino nel sangue di Cristo, quindi non sto dicendo che lì stiamo giocando, ma ha senso quello che noi altri chiamiamo consacrazione, perché il mondo stesso è chiamato a cambiare, adesso a diventare regno di Dio e a celebrare la gioia del trovarsi insieme in questa presenza del Cristo sotto le specie del pane e del vino. C'è un'alternativa. Cristo è venuto per questo, perché c'è un'alternativa. Ma per questa alternativa, ancora una volta, Lui chiede il nostro assenso. Per diventare umani ha bisogno del nostro sì. Perché questo mondo diventi umano ha bisogno del nostro sì, della nostra collaborazione. È venuto a fare squadra. E io non so chi sono quelli che sono gli ingaggiatori, ma ogni bambino che viene battezzato viene a fare parte di questa squadra di Cristo. Vogliamo chiamarla famiglia di Cristo? Va bene, chiamiamola così. Soltanto che i colori di questa squadra sono il bianco, di quella innocenza che il Signore ci vuole dire: questa è la tua ricchezza, la tua forza, il non farti contaminare da questa mentalità che gronda sangue, sudore, odio, disperazione, inferno. Al mondo allora, 2000 anni fa, fu proposta una diversa direzione. Veramente, io lo dico così con molta superficialità, perché al mondo non sono mai mancate le dritte per una nuova direzione dell'umanità. Tutti i saggi, tutti gli illuminati, appartenenti al filone ebraico-cristiano o ad altri filoni, non importa, ma tutti hanno cercato sempre di umanizzare l'uomo, di portare l'uomo a un livello diverso, a fargli notare che non poteva essere soltanto il cittadino della giungla, ma doveva essere il cittadino di una convivialità di uomini dove ci si rispetta, ci si ama, ci si aiuta e si ha verso chi è in cammino e cade, perché chi è in cammino cade, si stanca, ha voglia di tornare indietro, si siede, si rialza, ha verso chi è in cammino quegli atteggiamenti di tenerezza maschile e femminile che compongono la misericordia. Ma perché è così difficile? Perché siamo così sordi? Perché dopo 2000 anni di cristianesimo credete che abbiamo imboccato la strada per dire: origine della vita non sono io, la vita mi è stata donata, i figli non sono miei, non posso pensare che debbano crescere a mia immagine e somiglianza? Abbiamo imboccato la strada per dire che la terra è di tutti e tutti hanno diritto a vivere, tutti. Abbiamo imboccato la strada per dire che l'uomo non è un tubo digerente, neppure un sesso, ma che l'uomo è una complessità che ha necessità di tanti valori che lo realizzino nell'anima, nel corpo, anima e corpo che del resto non sono assolutamente separabili, ma che compongono una totale unità. Abbiamo cambiato strada? Io credo che no. E non è senza significato che quando Gesù inizia il suo ministero pubblico ripete quello che aveva detto Giovanni Battista. Andate a vedere Marco 1,14. Gesù all'inizio del suo ministero, parlando della buona notizia che viene da Dio, dice quelle quattro parole: che il tempo della salvezza è venuto. Non c'è più bisogno di aspettare, sta a voi però accoglierlo questo tempo della salvezza. Il regno di Dio è vicino. Vi sto cercando di fare comprendere come vive un figlio di Dio, perdonatemi, come vive un figlio di cane, lo vedete voi ogni giorno. Per dirla proprio questa espressione dura che abbiamo noi siciliani, diciamola più pulitamente, alla Hobbes: come vive un figlio di lupo, come vive un lupo, lo sappiamo. Come vive un figlio di Dio voi non ne avevate idea. Ecco, sono venuto per mostrarvi questo, per dirvi che in voi la forza, la capacità per saltare oltre i condizionamenti di questo mondo, questa capacità l'avete, potete andare oltre, potete vivere da figli di Dio. Ecco, potete, il Vangelo è un grande tu puoi, più che un tu devi. Ma per questo la terza parola che Gesù dice è: convertitevi. E la quarta, che se la terza è difficile, la quarta è la più difficilissima, se si potesse dire così. E abbiate il sacrosanto coraggio di crederci a questo Vangelo, a questa parola. Convertirsi. Spero che nessuno di voi si offenda se dico che abbiamo bisogno tutti di convertirci. Per primi, perché per primi? Preti e laici insieme, senza primi e secondi. Non credete che noi preti siamo convertiti? Se ci va bene siamo in via di conversione, se ci va bene. Alle volte siamo in via di perversione, può capitare pure quello. Basta che cominciamo ad adorare il denaro e perdiamo la testa, basta che cominciamo ad adorare il potere e perdiamo la testa, basta che cominciamo a servirci di Cristo invece di servirlo e perdiamo la testa, questo lo sappiamo tutti. Allora abbiamo bisogno di convertirci. Ora, siccome non voglio fare una predica, io volevo parlare di questo, della necessità della conversione, a partire di un episodio che viene raccontato da Matteo al capitolo 22. Può sembrare che non c'entri niente, ma io credo che c'entri. al capitolo 22 a un certo punto i farisei cercano di fare cadere, come era abitudine loro, cercano di fare cadere Gesù in un tranello per poterlo addirittura denunziare all'autorità romana e gli chiedono: è lecito o no dare il tributo a Cesare? La risposta di Gesù, ve la ricordiamo, ce la ricordiamo tutti. Fatemi vedere il denaro di chi è questa effigie, è di Cesare. Bene, allora date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. Questa frase è il Vangelo sintetizzato quando si vuole parlare dei rapporti tra politica e religione. Parlando di separazione o altro, non mi interessa. Io voglio pigliarla in un altro modo. Credo che abbia un altro significato. Se questa moneta è di Cesare, datela a lui, non vi appartiene. Ma se voi siete di Dio, datevi a Dio, non appartenete a Cesare. Restituite a Cesare quello che non vi appartiene e appartiene a lui, e restituite a Dio il suo volto, perché questo non appartiene a Cesare, appartiene a Dio. Vedete, non tutto quello che noi viviamo e crediamo ordinario, banale, civile, ci appartiene. Ci sono delle cose che non ci appartengono, appartengono agli idoli, e in questo caso potremmo dire appartengono a Cesare, perché per l'ebreo Cesare era la quintessenza dell'idolatria, del paganesimo, della violenza, dello sfruttamento. Cesare chi era? Per l'ebreo era Roma, era la nazione dove c'erano gli dèi che erano idoli. E questi idoli, anche se avevano un nome fantasioso, tuttavia avevano una corposità forte, erano il potere, lo splendore, appunto la violenza, la prepotenza, il sangue, la guerra. C'erano dei per tutti i gusti, come in bancarelle dove ce n'è per tutti i gusti. Tutte queste cose, sembra dire Gesù, quindi violenza, strapotere, guerra, vi fanno disumani, restituitele al Signor Cesare, non vi appartengono, liberatevene. Fino a quando non vi sarete liberati di tutto ciò che non vi appartiene, fino a quando non vi decidete di dare a Dio ciò che gli appartiene, voi non entrerete mai nella logica del regno. Fino a quando non vi decidete ad essere di Dio, voi sarete sempre di Cesare o sarete degli idoli. E allora, cos'è che dovremmo noi restituire a Cesare, noi del secolo, quanto siamo, XXI? Vedete, riprendendo molto di questo che ora vi dirò da questa esortazione apostolica Evangelii Gaudium, vi dico, non ci appartiene come umani, prima di tutto come umani, il primato delle cose sulle persone. Non ci appartiene il primato dell'economia sulle persone. Non si può vivere per accumulare. Gesù dice beati i poveri, come per dire beati coloro che prima delle cose mettono le persone. Questo mettere le persone prima delle cose è ovvio, è naturale in una famiglia. Ma c'è qualcuno che ha negoziato sul prezzo per vendere suo figlio o sua figlia? Spero che non ci sia neppure questo che dirò ora. O sua moglie, o suo marito, dice vediamo quando me lo paghi o me la paghi. Spero di... perché? la suocera neppure, anche quella è una persona. Bene, nelle famiglie è chiaro che un padre si svena per fare curare un figlio, una figlia, perché abbiano un futuro. Mettono le persone prima delle cose. Non ci appartiene, ecco, non ci appartiene questa preeminenza dell'economia sulle persone. Questo Gesù dice: siate poveri. Questo intende dire: non siate miserabili, perché il mondo è capace di dare benessere a tutti, anche a questi 7 miliardi che siamo. Non ci appartiene la legge della giungla, non siamo bestie. Nel libro della Sapienza, forse ve l'ho citato ieri, non ricordo bene, si dice a un certo punto: la forza è il criterio della nostra giustizia. Qualche altra traduzione dice: è il fondamento della giustizia. Ha ragione chi è più forte. Questa è la ragione con cui si dà ragione a chi vince una guerra. Ha ragione chi vince una guerra. Non ci appartiene una felicità costruita sul pianto della moglie o del marito che ho lasciato, o sul pianto dei figli che ho abbandonato. Non ci appartiene. Questo è l'egoismo. E di questa gente io ne conosco, credo che tutti quanti noi ne conosciamo. Non ci appartiene la voglia di sfruttare e sottomettere. Tu sei donna e questo è il tuo posto. Tu sei figlio e questo è il tuo posto. Tu sei sottomesso e se non... No, tu sei sottomessa e se non sei carina te ne vai a casa. Non ci appartengono tutte quelle realtà che Gesù nel Vangelo di Marco chiama spiriti immondi, e cioè aggressività, attaccamento al denaro, voglia di sopraffare, voglia di ridurre le persone a cose. Non ci appartiene l'invidia. Liberiamocene allora. Non ci appartiene la vendetta. Si vive generazioni in ambienti che si dicono cristiani. Pensate a tutte le faide, a tutta quella cultura che è nostra. Non ci appartiene la voglia di accumulo, pensando che accumulando cose diventiamo superuomini, quasi per elevarci dalla massa. Non ci appartiene rubare, né in piccolo né in grande. Non ci appartiene la furbizia, l'inganno. Tutte queste cose appartengono al Signor Cesare. Restituiamogliele. Ma lo capite che questo significa riacquistare il senso del nostro battesimo, la nostra innocenza? Tra i ricordi più belli miei di quando ero ancora da Cireale c'è la festa dell'Immacolata. L'Immacolata, una festa che si celebrava almeno in quei tempi con una messa molto mattutina, e non mi pesava per niente alzarmi molto presto. L'Immacolata, che vuol dire? Che per lei non c'era un compromesso fra il sì e il no. Era la donna del sì, era la donna che aveva scelto appunto di essere donna e dunque benedetta e dunque dalla parte di Dio e dunque dalla parte dell'uomo e dunque dalla parte della salvezza. Ecco, non ci appartiene l'inequità, la causa di tutti i guai. Sono queste sempre parole di Papa Francesco: non è l'iniquità ma l'inequità che si materializza quando noi come nazione, come razza e persone ci crediamo superiori agli altri e vogliamo non la legge ma i privilegi. Lo dico un pochino provocatoriamente, e chi è senza peccato in tutte queste cose di cui ci dovremmo liberare scaglia la prima pietra. C'è un'altra cosa che non ci appartiene, amici, ed è il timore di Dio. Un momento, eh? Il timore di Dio come lo intendiamo noi, non come lo intende la Scrittura. Abbiamo paura noi di Dio. In fondo lo crediamo sempre più giusto che padre, uno che tiene più alla legge che alla misericordia. E crediamo sempre, in fondo, in una delle domande che ora vi riferirò, che lui sia sempre uno che distribuisce premi a chi se li merita e disgrazie a chi non se li merita, a chi si merita le disgrazie. Per cui nasce la domanda: io ho un cancro e che gli ho fatto? Come se il Signore fosse distributore di guai, di tumore, di cancro, eccetera, eccetera. Oppure, questo è ancora più terribile, le cose mi vanno bene, ma qualche cosa di male mi capiterà. È impossibile che tutto mi vada bene. Eh no, perché gli dèi, questa è la mentalità greca, sono un pochino invidiosi. Non ci appartiene un Dio invidioso della felicità degli uomini. Dio ci vuole felici e vuole che ciascuno sia portatore di felicità agli altri. Vi do la mia gioia e voi portatela anche ad altri. Cosa ci appartiene? Cosa dobbiamo dare a Dio per convertirci e cominciare a credere in questo Dio che è misericordia, per diventare a nostra volta misericordia e per fare della misericordia, della tenerezza, della vicinanza, dell'aiuto a chi cade, della comprensione per chi sbaglia, dell'abbraccio a chi ancora è fetente perché non si è manco fatto una doccia ma è andato lì a mettersi tutti quei paramenti belli che gli ha dato il padre, ma è andato lì a ballare, che ne so che cosa ha fatto nella festa che gli ha preparato il padre. Che cosa dobbiamo avere per fare nostra questa gioia perché chi è morto ritorni in vita? E noi per primi, per accettare che dalla morte possiamo ritornare anche noi durevolmente alla vita. Ci appartiene tutto ciò che è collegato col Dio misericordia e con l'uomo misericordia. La ricerca della pace, l'amore appassionato per la giustizia, la fraternità. Ci appartiene e appartiene a Dio il percepire l'altro, che l'altro è me. Vedete, anche qui gli ebrei hanno da insegnarci qualche cosa. Alcuni di loro traducono: non ama il prossimo tuo come te stesso, ma ama il prossimo tuo perché è te stesso. E io credo che in questo c'è un'intuizione che Gesù porterà al suo acme, al suo vertice, quando ci farà comprendere che il suo grande desiderio, quello che esprime al Padre sotto forma di preghiera, è che gli uomini diventino uno, come tu Padre in me e Dio in te, che siano consumati nell'unità. Quindi, qui forse comprendiamo che l'unità richiesta come termine del cammino degli sposi è appena appena un segno più tangibile, forse anche perché nella realizzazione può sembrare il più facile, ma è il più difficile, di quella unità tra me e l'altro che ci deve essere perché l'altro è mio fratello. Ama il prossimo tuo perché è te stesso. E del resto il comando del Signore: ama il prossimo tuo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E lui non ci ha considerato né estranei, né nemici, né stranieri, né extracomunitari. Lui sapeva benissimo, lui che aveva fatto questa brutta esperienza, che l'uomo è dovunque e sempre un uomo. Ci appartiene il perdono, perché Dio perdona. Ci appartiene la ricerca e l'attesa di chi è perduto, la speranza. Se avete figli adolescenti e avete perso la speranza, o avete nipoti adolescenti, io non so qui, non abbiamo mai il diritto di perdere la speranza. Soprattutto Se la radice è buona, se l'albero è buono, il frutto non può essere cattivo. Sì, qualche poco di grande ne può essere caduta sul frutto, ma fondamentalmente non può non essere buono. Non lo dico io, riconoscerete l'albero dei suoi frutti. E per farci capire che soprattutto appartiene ad ogni figlio di Dio che vuole diventare somiglianza del Padre e immagine del Padre, questa capacità di attendere chi è perduto, chi si è perduto, Gesù nel Vangelo di Luca racconta quelle celebri tre parabole che voi conoscete, ma non ve le racconto, ovviamente. Vi vorrei fermare perché il tema nostro era l'esistenza, la misericordia come chiave dell'esistenza cristiana, e vorrei dire che forse in questo nostro mondo, dove alle volte si ha l'impressione di dover scegliere tra essere o vittime o carnefici, forse dovremmo alzare il tiro e cominciare a pensare se la scelta non dovrebbe essere un'altra: o samaritani o lupi, non vittime. Forse dobbiamo andare oltre, samaritani. La parabola del buon samaritano, a mio parere, descrive non soltanto Gesù, il buon samaritano, ma descrive l'esistenza concreta del cristiano. C'è un piccolo libretto di Arturo Paoli, se vi ricordate, riedito in forma piuttosto ridotta negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, alcuni mesi fa, sì, da Don Mario, che è proprio una lettura di questa parabola, dove Arturo Paoli utilizza anche questa parabola per fare un'analisi della società del suo tempo. Questo libro è più o meno degli anni 50-60, non saprei dire, ma quindi di diverso tempo fa. Cosa sottolinea Gesù in questa parabola? Che esiste un unico comandamento che nell'amore lega Dio e il prossimo. Non ce ne sono due. È un unico amore. Se tu sei amore con il Padre, devi amare il Padre e i figli del Padre. Mi pare ovvio. Dio e il prossimo sono tanto legati che non si può amare Dio senza amare il prossimo. Non si può aver cura, per così dire, questo alla et illesum, non si può aver cura di Dio se non si ha cura del prossimo, e realmente non si può avere vera cura del prossimo se non lo si guarda e non lo si vede nell'orizzonte stesso di Dio, altrimenti cadiamo in ciò che trasforma un movimento libertario come la rivoluzione francese, la trasforma poi in una dittatura e in un bagno di sangue. Verso il prossimo, ci dice Gesù, non si hanno propriamente doveri, ma noi siamo legati a lui, al prossimo, con l'amore che va ben oltre il dovere e la legge. Forse oggi avremmo arrestato il buon samaritano per omissione di soccorso, ma non hanno arrestato né il sacerdote né il levita per omissione di soccorso. L'hanno lasciato lì a crepare a quel povero uomo sulla strada perché non potevano diventare impuri. Ma diciamo che al di là di chi mi vede o di chi non mi vede, del mio dovere, del codice di diritto penale, quello che volete voi altri, c'è il dolce compito dell'amore e di soccorrere chi si trova nel bisogno, anche perché oggi tocca a te, domani potrebbe toccare a me. C'è un aspetto anche utilitaristico. Ma Gesù ci insegna pure che il prossimo non è il vicino, come dice la parola, ma è l'estraneo. Al vicino ci arriviamo noi, ci arriviamo con la nostra intelligenza, il buon vicinato. E ci sono proverbi siciliani interessantissimi da questo punto di vista. No, ci dice Gesù, vicino tuo è l'uomo, quell'uomo che tu non hai mai visto, che è per del tutto estraneo. Quando prende il Signore, quando prende Gesù come emblema un samaritano, sta prendendo un eretico. E sulla strada per Gerusalemme verso Gerico probabilmente transitavano più ebrei che pagani. Allora è un estraneo. Il tuo prossimo è l'estraneo, ma l'estraneo soprattutto quando è scomodo prenderti cura di lui. Prossimo tu è l'estraneo, lo sconosciuto che ha bisogno, il meramente umano, l'uomo in quanto uomo che non ha nulla per ripagarti. E siamo folli. Eh sì. Le prospettive che Gesù, sì, finiamo. Le prospettive che Gesù ci indica sono quasi folli. Bene, leggetevela voi. E concludiamo.
Non ho scritto questo.
Non c'era scritto questo?
No, non c'era scritto, leggetelo voi.
Ah, no, quello no. C'era scritto. Senti. Concludiamo per dire com'è difficile questa parabola e soprattutto il fare nostra, la misericordia di Dio. In America tutte le cose interessanti avvengono là. Hanno fatto un esperimento con dei seminaristi a New York. E al seminario di New York hanno invitato i seminaristi prima a studiare il testo della parabola del buon samaritano. L'hanno studiato. E poi hanno detto, e ora fate una bella omelia, una predica, per la domenica, siccome di solito i seminaristi la domenica vanno a fare, come si dice, ministeri, diciamo, in chiesa, esperienza pastorale in chiesa, andate a fare questa predica. E i seminaristi andarono a fare questa predica. Al ritorno, dopo aver fatto questa bella predica, si imbatterono in alcuni artisti che erano stati truccati da gente sanguinante, da gente bisognosa. L'80% dei seminaristi manco li videro. Perché una cosa è sapere, un'altra cosa è voler vedere. Chiediamo al Signore di voler vedere, chiediamo al Signore di voler diventare veramente misericordioso come Lui. E allora, ecco, chiediamogli di avere quello spirito di amore di padre in un cuore di madre, non so come alla boffa, come dire, in modo tale che abbiamo il coraggio, anzi abbiamo la spontaneità di compiere quel gesto normale, ovvio, di chi sa che l'uomo che ha bisogno è esattamente Dio che ha bisogno di noi. Finito.
Grazie, grazie, grazie a Padre Felice. E adesso abbiamo la possibilità, come abbiamo fatto ieri, di avere un dialogo col nostro relatore. Vi raccomando eventuali domande molto brevi, in modo da dare anche la possibilità a più persone.
Una cosa telegrafica. A me è piaciuta molto la lettura, diciamo, la lettura che è stata fatta della sorta della Cesare e
Sebastiano. Aspetti professore, un attimo, passiamo direttamente.
Io mi chiedo scusa la voce bassa, mi chiedo se in questo caso Cesare significa il mondo, la mondanità, così come diciamo. questa contrapposizione di cui le parla, no? Cesare, andiamo a Cesare, se Cesare significa il mondo con tutta la mondanità di cui parla anche Papa Francesco, e poi io ho la sensazione che Cesare rappresenti tutto ciò che noi utilizziamo per stabilire il primato delle cose sulle persone, ossia andando alle cose di cui si è parlato di stasera, il mercato, il diritto di proprietà, tante altre categorie che noi abbiamo subutilizzato nel nostro mondo e che fanno sì che ci sia questo primato, questa supremazia, come dire, inconfutabile delle cose sulle persone. Ecco, queste, se diciamo, pensabile ricondurre in questa visione di Cesare, di cui le parlavo, grazie.
Mi dicono che è un docente di economia politica, quindi ma ogni cosa che è assolutizzata e che non è Dio diventa idolo, e ogni cosa che diventa idolo è omicida. C'è poco da fare, pensateci un po'. Tutto quello che è assolutizzato, l'onore, se io lo assolutizzo diventa omicida. L'assolutizzazione delle cose sulle persone, che magari ha alla radice quello che dicevo, la trasformazione del bene inutile. In fondo, se oggi io chiedessi a un ragazzo cos'è il bene, la prima cosa che mi dicono è: il bene oggettivo non esiste. Esiste il bene soggettivo. E che vuol dire? Beh, quello che io credo bene. Quindi non c'è un bene, poi il bene comune, non ne parliamo, professore, assolutamente fuori righe. Quindi realmente, sì, è così, tutto quello che non è, che è assolutizzato in qualsiasi campo, come ideologia, come economia, come teoria politica, come teoria di difesa, tutto quello che è assolutizzato e che bisogna ottenere ad ogni costo, tutto questo diventa idolo, ed diventa idolo omicida che non può non avere se non vittime. È un'impresa liberarcene da queste cose, però già l'attenzione credo che sia utile.
Cioè, il canonico Pulvirenti aveva alzato il dito mignolo, il canonico Pulvirenti aveva alzato il dito mignolo.
Avanti, forza.
Lascio spazio agli altri.
Andare spazio.
Sì.
Il dito mignolo.
Il dito mignolo aveva alzato.
Riallacciando al discorso che ha fatto ieri, da ieri, diciamo, mi viene una domanda, parlando della cecità, mi è venuto in mente un quadro di Peter Bruegel, I ciechi che si lasciano guidare da un cieco. In quel caso sbagliano sia chi guida che chi si lascia guidare. La mia domanda è: secondo lei, in questo nostro mondo, non sentiamo l'esigenza di figure di riferimento? Anche la figura del padre della parabola viene distrutta dai due figli. Io penso che a tutti i livelli abbiamo bisogno di figure di riferimento: la famiglia, la scuola, la chiesa, fino ad arrivare all'illusione di questo villaggio globale in cui non c'è più un centro, ma c'è una bandierina dietro a cui, e queste bandierine si ripetono, quindi tanti centri dietro a cui gli ignavi di Dante, che siamo noi, andiamo. Non dobbiamo ritornare alle figure di riferimento.
Certo. Sì, preferisco così, perché poi... Dunque, intanto, certo che abbiamo bisogno di avere delle figure di riferimento. Intanto abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi. Io accennavo ieri che nel romanzo di Saramago, giusto, sì, Cecità, c'è l'unica donna che vede, o meglio, l'unica persona che vede è una donna. E a un certo punto senti il peso di questo cammino dietro la legge, sono tutte queste cieche, alcune di queste che diventano terribili, che si uccidono, che fanno guerra, altre che vengono aggredite da altri, eccetera. C'è bisogno di chi ci dia gli occhi. Mi viene da dire, la prima risposta è questa: noi abbiamo avuto nel corso dell'umanità, anche se l'andazzo comune è andato al facile, e il facile è la bestialità, c'è poco da fare, guarda, parliamo con molta chiarezza. Il facile per l'uomo è che io ho ragione se sono più forte, mi faccio la ragione. Il difficile ci è stato dato durante il corso dell'umanità da quelli che noi altri chiamiamo gli illuminati, che sono state persone capaci di dire qualche cosa di più sensato. Il punto di riferimento più chiaro per me, ovviamente per noi credenti, ma anche per chi non è credente, pensate la devozione che c'ha Scalfari verso la persona di Gesù, diceva il Cardinale Martini, amiamo tutte e due la stessa persona. Lei lo crede figlio di Dio, io lo credo figlio dell'uomo. Ma una delle persone che ha illuminato l'umanità è Gesù, senza dubbio, di Nazareth. Il guaio di oggi è che le persone di riferimento, i punti di riferimento che ci fanno vedere un mondo altro, sono pressoché scomparse. Se può essere possibile che una nazione come l'America abbia come punto di riferimento Trump, se ancora è possibile, non so se si pronuncia così, e se ancora è possibile che un uomo debba essere retto ancora dalle potenze vincitrici, dal Consiglio di Sicurezza, se ancora è possibile, se ancora è possibile questo, che a decidere tutto poi debbono essere queste quattro potenze vincitrici, significa ancora una volta che la forza determina la giustizia. Punto di riferimento dovremmo esserlo ciascuno di noi. Se ha il sacrosanto coraggio di dire quello che pensa, prima di tutto di avere una meta un pochino più alta, cioè, credo che noi altri voliamo basso, e cioè ancora se per prendere, ricorderete tutti la favoletta di De Mello, viviamo come galline che beccano, mentre in effetti siamo aquile che dovrebbero volare. Ecco, allora, se ciascuno di noi si rendesse conto che siamo chiamati a ben altro che ad essere soltanto portatori in casa dello stipendio nella migliore delle ipotesi, oppure di essere persone soltanto che sono cresciute per poter imporre la propria autorità. Se ciascuno di noi allora cominciasse ad avere come chiave della propria esistenza questo atteggiamento di amore che nella sua complessità abbiamo chiamato misericordia, è chiaro che diventeremo ciascuno di noi, diventerebbe un punto di riferimento. Ma con nella coscienza che tutto questo ci porta ad agire controcorrente, amici, non sarete i benvenuti, sarete anzi, per usare un termine delle paoline, i rompi. Oh, quelle dicevano che Gesù era un rompi, quindi possiamo dirlo pure noi. Sì, saremo gente che disturba e dovremmo sopportare di essere certe volte emarginati perché disturbiamo. Quindi certo che ci devono essere queste cose, certo che ne abbiamo assoluto bisogno, ma non mi fate urlare. Ma quando la comunità cristiana comincerà ad essere un punto di riferimento dove si vive in un modo alternativo, diverso?
Un'ultima domanda, abbiamo il tempo. Professoressa, mi raccomando.
Perfetti.
Professoressa, mi raccomando.
Allora, quindi la persona che è veramente, diciamo, il modo migliore per poter vivere il nostro cristianesimo, però a volte ci viene impedito nella vita quotidiana dalle persone, perché se noi anche usiamo, diciamo, misericordia, ma fin quelle che siamo impropriate, diciamo, dagli altri, da persone che naturalmente hanno altre intenzioni. Quindi è molto difficile trovare un equilibrio, diciamo, nella vita. Trovare, cioè, sì, perché a volte si dice che è meglio che questa persona non lo veda più, no? Che scompaia dalla mia presenza, perché, diciamo, arreca danno alla persona. Ecco, vorrei una risposta in questo senso, cioè, cosa bisogna fare? Questo mi sembra a volte non è possibile. Magari io ci sono
Sebastiano.
Casi, prego per questa persona.
Ritira il microfono.
No. Allora, senti, qui viene veramente, noi altri ci scontriamo con la realtà veramente molto spicciola, ma quotidiana. Quando una spilla mi tocca, e vabbè, è la puntura di una spilla, ma se sono 1000 spille. E se ogni giorno, insomma, uno comincia a guardarsi un po', è un po' troppo. Tuttavia, intanto c'è Gesù che ha detto: siate semplici come le colombe e prudenti come i serpenti. Gesù stesso ha detto: state attenti, non si tratta di essere creduloni, però un atteggiamento di base ci vuole. Si dice che per i tedeschi tutto è proibito eccetto quello che è permesso. Si dice che per gli italiani tutto è permesso eccetto quello che è proibito. Allora, cosa voglio dire? Io ho fiducia in te. Questo è l'atteggiamento di base. Io ti voglio bene. Andiamo sulla fiducia. Io ho fiducia in te. A meno che tu non mi dimostri il contrario, ma non una volta. Non due volte, quando per così dire la tua vicinanza addirittura che abusa e fa il furbo o fa la furba, la tua vicinanza distrugge il nostro rapporto. Allora può essere, attenzione però, scusate, ma attenzione, perché ci sono delle frasi terribili di noi siciliani. Può essere terapeutico un allontanamento temporaneo, con la sofferenza di chi dice peccato, ma chi dice io non ti voglio vedere manco in punto di morte, no, sta dicendo qualcosa che non è assolutamente cristiano. Ma perché me la sto inventando io questa frase? È comune. C'è, allora, è ovvio. Guardate, una volta chiesero ad Alberto Maggi, dopo che aveva spiegato le beatitudini, ha detto: ma Don Alberto, dove si va a finire così? E lui ha risposto: guarda che le beatitudini riguardano la vita di una comunità, se le osservate in un mondo così come voi altro lo trovate, aspettatevi di avere enormi difficoltà e dovete essere sostenute dalla comunità, altrimenti non ce la fate. Ad essere poveri in un mondo dove i poveri sono disprezzati, ad essere costruttori di pace dove al contrario si amano le guerre. Se non c'è la comunità, voi altri vi sentirete pazzi, stupidi, cretini, gente inutile, eccetera. Quindi sentite, forse se noi altri soffriamo la necessità di doverci allontanare temporaneamente da qualcuno, probabilmente siamo ancora sulla strada di chi dice sei mio fratello, ma al momento attuale non siamo capaci di questo tipo di rapporto. Se al contrario chiudiamo e c'è un per sempre, temo che ci siamo allontanati da quella misericordia tipica del Padre che ci invita ad essere misericordiosi anche noi.
Concludo con una poesia. Con una poesia di Mario Luzi. Il poeta si chiede, nel dramma di questo tempo, appunto, questo mondo di lupi, si chiede: ma dove sta la presenza di Dio? la poesia si intitola A che pagina della storia? A che pagina della storia? A che limite della sofferenza? Mi chiedo bruscamente. Mi chiedo di quel suo ancora un poco e di nuovo mi vedrete. Detto mite, detto terribilmente. E lui forse è là, fermo nel nocciolo dei tempi, là, nel suo esercito di poveri, acquartierato nel protervo campo, in variabili uniformi, uno è incalcolabile, come il numero delle cellule e delle rondini. Quando allora questa promessa, ancora un poco di nuovo mi vedrete, quando questa promessa si avvererà? Ma, ci dice il poeta, è una presenza già viva. Cristo è presente tra i poveri, tra gli oppressi, e allora davvero siamo chiamati a diventare samaritani. A domani sera.